Uomini e profeti, la mistica selvaggia, splendore trascurato del mondo, con Romano Madera. Terza puntata, religione e mistica.
Buona domenica da Romano Madera, e siamo arrivati alla terza conversazione e cercherò di dire qualcosa sul rapporto tra mistica e religione, ma oggi ovviamente soltanto per qualche esempio. Io credo che, ma tanti credono, che una certa fortuna, diciamo pure una qualche popolarità del desiderio di esperienze statiche è anche dovuta alla minor presa delle chiese o delle altre dei movimenti religiosi in genere. Si cerca qualcosa che le religioni istituite sembrano stentare a offrire o a favorire. Si attribuisce a André Malraux, che era un uomo di grande cultura, uno scrittore, ma anche un politico, una frase del tipo: il ventunesimo secolo o sarà spirituale o non sarà. Una frase che non si sa affatto in realtà se sia mai stata pronunciata da lui. Peraltro l'aveva detto in un modo ancora più preciso anche Karl Rahner. Karl Rahner era un grande teologo gesuita del secolo scorso. Il secolo ventunesimo o sarà mistico o non sarà. Ma anche Papa Francesco, nella Evangelii Gaudium, parla di, vi cito, fratellanza mistica e contemplativa, a un modo differente, secondo lui prettamente cristiano, di relazionarsi con gli altri. Oggi, quando le reti e gli strumenti della comunicazione umana hanno raggiunto sviluppi inauditi, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. In questo periodo, questa citazione, no? Periodo di forzata lontananza gli uni dagli altri, esattamente il contrario di quello che dice in questa frase, questo desiderio di comunione quotidiana, deve per forza essere praticato spiritualmente, simbolicamente, cioè secondo il senso dei gesti, al di là quindi del loro esserci immediatamente. Non posso abbracciare una persona, no? E dall'altra parte però invece posso pensare, posso immaginare, no? Questa marea un po' caotica e questa esperienza di fraternità. Forse sarebbe da comprendere questa idea e da estendere ben al di là, no? Questa idea del praticarlo spiritualmente, simbolicamente, ben al di là del, per esempio, dell'eremo monastico. No, cioè dove l'eremita non è che si sente, sta da solo, ma si sente in comunione con gli altri, anche se questi altri poi sono lontani, non li vede del tutto. Oppure del monastero cenobitico, cioè dove i monaci vivono in comune, no? Si potrebbe estendere che cosa? Una massima di Pier Damiani, che è un santo, un camaldolese delle origini, e lui diceva, questo appunto l'ho imparato da un mio amico camaldolese, da Lorenzo Saraceno: solitudo pluralis, multitudo singularis. Solitudo, una solitudine che è in se stessa plurale, una moltitudine che è in se stessa singolare. E lui lo diceva forse perché essere soli, tenere in sé, contenere in sé la moltitudine che si è, si è costitutivamente una moltitudine, noi siamo gli altri. Siamo anche in una moltitudine, siamo in un gruppo, eccetera, ma possiamo riuscire, possiamo tentare di saperci singoli e che fanno questo loro insieme, questo loro stanno insieme, una unità. Bergoglio, l'abbiamo sentito, ha in mente una mistica del quotidiano e non pensa affatto che sia una cosa assurda, che sia quindi soltanto un paradosso apparente. D'altra parte, avrebbe mai scelto di chiamarsi Francesco, se non avesse voluto indicare la strada di una congiunzione complessa tra il più piccolo e svalutato, no? Francesco e Frati sono minori, eh? Questo più piccolo e svalutato, e l'immenso simbolo invece del valore supremo, cioè il rapporto con la divinità, con Dio. Ecco, forse anche per le religioni istituzionali, che spesso nella storia hanno avuto in qualche sospetto l'esperienza mistica, era commista l'esperienza mistica di accenti e sentimenti personali. Forse anche per le religioni istituzionali, oggi, che sono un po' in crisi, la mistica potrebbe essere una via per reagire alla crisi di credibilità e al seguito, il seguito che raccolgono oggi nel mondo contemporaneo, un po' formale, un po' tiepido. Forse ci può provare, o ci si può provare, a ripartire dall'accento sul vivere in prima persona, l'apertura del cuore e della mente che il contatto con il mistero sa suscitare. E per questo propongo qualche battuta di una canzone di Battiato, E ti vengo a cercare, dove non si capisce bene, no? Chi vada a cercare questo qualcos'altro. Tornando alle frasi di Marot e di Rahner, mi sembra che queste grandi personalità del mondo laico o del mondo ecclesiale sentano una doppia esigenza. Ricordare che esiste una tradizione spirituale che per la sua strabiliante ricchezza non deve essere dimenticata, ma però capire anche che perché questa ricchezza possa rimanere o tornare feconda, deve valorizzare in se stessa e comunicare agli altri la dimensione mistica. Se una spiritualità vuole comunicarsi, deve parlare al desiderio umano, in questo caso il suo desiderio più alto e più completo. Se con la parola spirito, spiritualità, possiamo intendere il movimento, di nuovo il senso, la direzione, l'atmosfera di un mondo umano, ma che è preso nel suo insieme. Allora dovrebbe rivolgersi al desiderio umano, quale che siano le sue forme, anche se fossero distorte rispetto a quello che una certa appartenenza religiosa pensa come la giusta concezione dottrinaria. Perché? Perché dall'altra parte, se il desiderio di totalità, di venire a contatto con un'esperienza di senso, che ci faccia toccare per un attimo magari, assaggiare, avere il sentore, ci faccia avere il sentore di una possibilità di vita piena. Se questo desiderio però rimane confinato a una sperimentazione senza nessun ordine, sperimentazione casuale, discontinua, irriflessa, sempre un po' pasticciata dall'incapacità di dare forma, allora, potrebbe essere che avremmo buttato via la nostra più alta e più profonda possibilità, quella di sentirci e saperci toccati e partecipi, magari una volta sola nella vita, dal senso dell'immenso, di quello che ha durata incalcolabile, dall'energia che attraversa il cosmo, le generazioni, ma la storia del pianeta e di noi tutti quanti umani sul pianeta. Che poi, perché gli hanno detto immenso, durata, energia, generazioni, beh, è il senso del sacro, no? O di ciò che la vita può sentire in sé come sacro, qualcosa che si dilata nello spazio, però offre un tempo, una direzione, oppure, forse meglio come metafora, che offre almeno una rosa dei venti, cioè tutte le direzioni, però ci dice qual è la mappa, che trascorre nel tempo, sì, però come se gli attimi o qualche attimo potesse essere quello lì un infinito in se stesso, oppure che concentra in sé, no, un'energia cosmica, e poi anche che trasfigura, come abbiamo visto nella mistica, può trasfigurare ogni tipo di percezione. Allora, per mostrare che questa sorgente vive ben al di là dei confini religiosi, che però non nega, anzi può vivificare o rivivificare le tradizioni, ho scelto di citare qualcosa di tre persone del Novecento. Sì, straordinarie, ma anche molto ordinarie. Due di loro religiose, però di una religiosità, ho scelto apposta, no? Perché mi sembrano i casi più interessanti, più vivi, ma non perché sono soltanto loro, ma perché sono un tipo, no? Sì, religiose, però una religiosità fortemente segnata dalla loro individualità. Allora, due così e una dichiaratamente atea. Allora, due persone che propongono un loro modo di vivere la dimensione mistica, però peraltro con uno sconfinato amore, per la catena aurea, un amore tale però che non si lascia fermare dai confini confessionali. Questi due sono Etty Hillesum e Raymond Panik. Questi due forse si può aspettarsi. Un'altra, credo, un po' più inaspettata, anche se qualcuno si ricorderà che l'ho già citata, non in queste ma in altre trasmissioni, sempre di uomini e profeti, Rosa Luxemburg, materialista, atea, comunista e mistica però, a modo suo. E vedremo su questo, credo non ci sia veramente dubbio. Comunque, cominciamo con Etty Hillesum, morta nel 43 in campo di concentramento. Una giovane donna ebrea è morta a 29 anni nel campo, e la sua dedizione totale alla condivisione del destino del suo popolo si nutre certamente, fondamentalmente, della sua radice ebraica. E però la sua ricerca appassionata, inquieta, la fa attraversare la filosofia greca, le scritture cristiane, Agostino, le sapienze orientali. Dopo giurisprudenza, la Hillesum stava laureandosi in lingue orientali. E poi anche Leonardo, Michelangelo, Rilke, Dostoevsky. Il suo non è però per niente un sincretismo pasticcione. A parte che ci sono sincretismi, non sono affatto pasticcioni. Possono anche essere una cosa molto importante per la nostra epoca. Comunque, lei tende a una specie di grande ecumenismo, no? Una casa comune, come vuol dire la parola, a un universalismo che però tenga ben piantati i piedi nel legame con l'ebraismo. Certo, tutto questo prende poi una direzione precisa, per tutto questo è la sua origine, quello che stava leggendo, le cose di cui si appassionava, quando Etty incontra ed elegge a suo maestro Julius Speer, con il quale comincia un'analisi e che lei comincia a considerare come, parole sue, il grande amico, l'ostetrico della mia anima. No, tra l'altro, questo ostetrico, io credo fosse voluto, no? Perché che l'ostetrico è il maieuta, è Socrate, no? Vabbè. Speer è uno psicochirologo, cioè psicologia e lettura della mano. In ogni caso era un allievo di Jung, che coltivava una sua ricerca spirituale che era fatta di preghiera e di esercizio spirituale. Entrambi, Pia e Hillesum, per educazione ma anche per scelta, sono lontanissimi dalla moralità sessuale prevalente. Etty viene da un ambiente intellettuale borghese, padre era un professore di lingue classiche. Questo ambiente era influenzato da atteggiamenti vicini al socialismo libertario. Prima di incontrare Spia, Etty Hillesum ha avuto diverse relazioni. Era già anche passata attraverso l'aborto. Diventano amanti e quando Etty Hillesum rinuncerà poi a un certo punto all'amore sessuale, non rinuncerà però all'amore per lui. E lui vede in lei il segno di una sicura magnanimità. Etty era infatti, secondo lui, una grande anima. Dunque, anche nell'analisi però, niente di regolare, anzi, un modo di agire il loro, per il quale si verrebbe nella maggior parte dei casi oggi, forse del tutto giustamente, buttati fuori da qualsiasi scuola analitica. Ma Etty Hillesum e Julius Speer sono presi dalla loro via e forse, date le circostanze, Chiara, no? La persecuzione, eccetera, non hanno tempo e voglia di perdere forze per stare alle consuetudini. Psicologicamente, e questo è evidente dalle pagine del diario e delle lettere, i tratti di una personalità incline alla depressione sono chiari in Etty Hillesum. E da questa depressione si riprende spesso con una intensificazione della sua sensibilità, con l'elaborazione intellettuale che coltiva nell'esercizio della scrittura. Una scrittura che è molto simile alla scrittura come esercizio spirituale nella filosofia antica, nella tradizione della filosofia antica. Cioè una riflessione, un rimando all'esperienza, all'esperienza vivente, per cercare di riformularla, riforgiarla in un processo che passa attraverso un'attenzione che non è occasionale. E queste cose, credo, i lettori di Etty Hillesum le sanno bene. Tuttavia, perché prenderla come luce guida per il nostro discorso sulla mistica selvaggia? Non soltanto perché a margine di una disciplina religiosa definita, non soltanto perché ha un'estrema vicinanza alle esperienze di vita quotidiana nel mondo, no? Perché è distante da ogni forma di ascesi tradizionale, insomma, non solo e non tanto perché Etty è un esempio di misticismo irriducibile a una classificazione, a un copione, tantomeno di tipo teologico. Ho scelto la Hillesum perché nel mio sentire, nel mio pensare, questa giovane donna, che non arriva neanche ai 30 anni, rappresenta un vertice del sentimento religioso, che lo rimette al cuore della nostra possibilità di senso, di cercare un senso. Io direi trovare un senso all'inferno. E trovare un senso all'inferno è la vera prova cruciale, cruciale, è la prova della croce di ogni senso possibile. Altrimenti, se non si passa attraverso l'inferno, la prova dell'inferno, qui ricordo che l'icona della resurrezione, per esempio, nella tradizione ortodossa greca e russa, è proprio la discesa agli inferi. Comunque, se non si passa attraverso la prova dell'inferno, ogni proposta di senso, che la vita ha un senso, che il mondo ha un senso, ha una direzione, si rivelerebbe troppo debole, troppo indifesa di fronte alla tragedia o all'inevitabile, insomma, guazzabuglio di controsensi, di nonsensi che viene fuori, no? Come se tacimasse a qualsiasi esistenza umana. Trovare, dico, un senso da trovare, come frutto di una ricerca però senza troppi schermi protettivi, aperta quindi alle tempeste, agli incendi delle passioni, all'accanimento del caso avverso, un senso che resiste e vince su Auschwitz e nella sua vittoria contiene abbandono e morte, ce l'ha dentro, no? Però dice un'altra parola ancora, dopo l'abbandono, dopo la morte. Quindi una vita che rivince dopo ogni perdita, dopo che tutto è perduto. Solo questo, per me, ci mette in pari con la serietà della vita. Ecco, allora, la Hillesum ci arriva attraverso una sua via mistica, una via selvaggia, una cartografia che si scrive da sé in qualche modo, dal buio e nel pericolo, mentre si attraversa la foresta della ferocia della storia. Mistica, abbiamo detto, è l'esperienza dello slancio verso l'inattingibile infinito, verso la concentrazione del tempo nell'attimo che sempre è presente, verso la comunione con il mondo e con gli altri, verso un'intensità che mentre lo abbraccia quasi sommerge l'io, che lo lascia l'io come una specie di pura e nuda testimonianza dell'essere. E di Hillesum ci arriva senza itinerari sperimentati dalla tradizione, con una sorta di bagaglio improvvisato, con il bagaglio improvvisato di una deportata dalla tempesta della storia che l'ha travolta. Sentiamo un suo scritto.
Quando prego, non prego mai per me stessa, ma sempre per gli altri. Oppure dialogo da pazza, da bambina o in modo serissimo, con la parte più profonda di me che denomino, per comodità, Dio. Tu mi hai resa così ricca, mio Dio. Lasciami anche dispensare agli altri a piene mani. La mia vita è diventata un dialogo ininterrotto con te, un unico grande dialogo. A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, i piedi piantati sulla tua terra, gli occhi rivolti al cielo, le lacrime mi scorrono sulla faccia, lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza. Anche di sera, quando sono coricata nel mio letto e riposo in te, mio Dio, lacrime di riconoscenza mi scorrono sulla faccia. E questa è la mia preghiera. Non puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. Un pozzo molto profondo è dentro di me e Dio c'è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo. Più spesso pietra e sabbia lo coprono. Allora Dio è sepolto. Bisogna di nuovo che lo dissotterri. C'è anche il pericolo di perdersi, poiché chi non arriva a realizzare se stesso non trova neppure Dio e non giunge alla vita eterna. O meglio, chi non trova Dio non realizza neppure se stesso, anche se può essere occupatissimo con se stesso, e non giunge alla fonte della vita eterna che lo attende nel più profondo interiore.
Prima di continuare la nostra conversazione, abbiamo scelto di mettere qualche nota di un notturno di Chopin, una sorta di pausa, una specie di pausa, però una pausa alta, insomma, per lasciare che le parole di Hillesum ci accompagnassero così, no, intuitivamente, verso il fondo dell'anima. Va bene, questo osa e implora. Hillesum nel campo di sterminio, dopo lo vedremo in modo ancora più determinato, no? Qualche modo di tenere in sé e di rigenerare in qualche modo Dio per sé e per gli altri. Allora, non è solo in relazione all'esperienza mistica senza parole, no? Che si sperimenta allora che le parole fanno fatica a raggiungere l'intensità, la profondità, l'altezza, no? Di ciò che si sente o si è intuito. Però certe volte accade che certe parole, parole che sentiamo da altri, ci aprono il mondo al di là di quello che noi veramente riusciamo a capire. No? Sono proprio un'apertura, no? Magari per un attimo, ma magari in quell'attimo è come se corressero dentro di noi, come se si mescolassero nel sangue, no? Come se fossero diventate un po' la linfa, no? di un senso, di un legame, no? Che ti unisce agli altri e al cosmo. Ecco, questo devo dire che qualche volta mi accade quando rileggo Ed Hillesum e penso che come me anche diversi altri. E desidero dire che il mio non è un omaggio a una specie di santa laica o a una sorta di testimonianza miracolosa, che pure lo è, della dignità e dello splendore, no? Che l'umano può attingere anche in condizioni estreme. Appunto, gli scritti di Ed Hillesum sono anche questo, certo. Però, secondo me, le parole che ci ha lasciato illuminano, rendono di nuovo comprensibile la possibilità del senso più alto, più profondo della vita. Nonostante tutto, questo nonostante è importante. Cioè, sì, salvano Dio per noi. Anche salvano Dio per noi che non possiamo più crederlo, per quelli che non riescono più a crederlo come signore della storia, padrone onnipotente della sorte, una sorta di legislatore della natura. Io credo che questa immagine di Dio per molti non sia più credibile. E persino a certe orecchie un po' più fini o problematiche suona quasi blasfema. Per Ed Hillesum, con chiarezza, Dio è il nome che nessuna conoscenza può esaurire. Lo dice proprio così, del più profondo di noi in noi. È il nome della misericordia per la quale possiamo ancora volerci umani, nonostante la nostra somiglianza, questo che lei ha sperimentato, la somiglianza di tutti con l'orrore che percorre la storia. No? C'è un incontro a un certo punto con uno sguardo di un SS che è tremendo. Bisogna salvare Dio, aiutarlo, dissotterrarlo in noi, questo dice lei. Non ho trovato niente di più convincente in nessun altro scritto di teologia o di filosofia. Può darsi che sì, che sia un difetto mio, questo non ho dubbi. Però, insomma, questa è per me la risposta alla morte di Dio. Questo è quello che mi piace dirlo così, mi piace, sono convinto di dirlo così, è il principio resurrezione. Che questo venga da una giovane di 29 anni che è morta in un lager nazista. Beh, questa è un'esperienza che potremmo chiamare di rivelazione, una profezia per i tempi dell'oscuramento di ogni senso credibile del vivere nella storia. Perché è fatta nel macello planetario. E quella è un'esperienza, non è la sola esperienza. È qualcosa che fa anche da simbolo del macello planetario, macello, che fosse la storia degli uomini fosse un macello, diceva già anche Hegel, il macello planetario della storia degli uomini fino ad oggi. Allora, dopo aver scritto in una preghiera la mattina di domenica del 12 luglio del 42, dice così: usa e impiega bene ogni minuto di questa giornata e rendila fruttuosa. E qui questo, no, impiega ogni minuto, rendila fruttuosa, è come poco dopo parlando della fortezza inespugnabile che sarebbe quella che bisogna in qualche modo sentire, quasi creare in sé. Sembra qua riprendere i toni degli antichi filosofi greco-romani, no, dei loro esercizi spirituali. Però li mischia con la voce dei salmi, fare una fortezza, usa questo minuto di questa giornata. Fanne una salda pietra, questo dice lei, su cui possa ancora reggersi il nostro povero e angoscioso futuro. E così prosegue.
Il gelsomino dietro casa è completamente sciupato dalla pioggia e dalla bufera di questi ultimi giorni. I suoi fiori bianchi galleggiano qua e là sulle pozzanghere scure e melmose. Ma da qualche parte dentro di me esso continua a fiorire indisturbato, esuberante e tenero come sempre. Espande il suo profumo tutto intorno alla tua casa, mio Dio. Vedi come ti tratto bene. Non ti porto soltanto le mie lacrime e le mie paure, ma ti porto persino, in questa domenica mattina grigia e tempestosa, un gelsomino profumato.
Fiori in tempi di sconfitta, di umiliazione. Fiori in prigione, dove invece dello sprofondo della disperazione, in qualche modo al contrario, insperata una bellezza, una fiducia nel bene, che nonostante tutto sa rinascere dalla distruzione. Ah, a proposito di distruzione, cercate sul sito di Uomini e Profeti, in internet anche, insomma, la petizione per impedire che sia cancellata da una ristrutturazione edilizia la casa dove ha vissuto Etty Hillesum. In realtà ancora oggi non è che c'è granché, c'è una targa, eccetera, che pare che sia una cosa importante. Accostamento inevitabile, però strappalato anche, però nello stesso tempo anche meraviglioso, credo, per la diversità delle idee, per l'affinità del sentire mistico, come ho già detto, Rosa Luxemburg, intellettuale, dirigente comunista, assassinata nel 19, che scrive dalla sua cella: di fronte a un cielo simile, come si potrebbe essere malvagi o meschini? Rosa pensava di appartenere più alle cince allegre che ai convegni di partito, ma sentiva una comunione più ampia, più intensa, con tutte le creature, e questo senza abbellire la drammaticità, il fatto che anche la natura è tremenda, anzi soffrendo in essa e con essa, ma con uno sguardo misericorde, come scrive in una lettera che è diventata famosissima a proposito del bufalo picchiato fino a lacerargli la pelle per incitarlo a trascinare un carro pesantissimo. Ecco, vorrei farvi sentire le parole di Rosa Luxemburg dal fondo della prigione, una specie di inno alla mistica senza Dio.
Proprio sotto la finestra, la guardia si schiarisce la voce e per sgranchirsi le gambe fa lentamente qualche passo con i suoi stivaloni. La sabbia stride in modo così disperato sotto quei passi che nella notte scura e umida si sente risuonare tutta la desolazione e lo sconforto dell'esistenza. Me ne sto qui distesa, sola, in silenzio, avvolta in queste molteplici e nere lenzuola dell'oscurità, della noia, della prigionia invernale. E intanto il mio cuore pulsa di una gioia interiore incomprensibile e sconosciuta, come se andassi camminando nel sole radioso su un prato fiorito. E nel buio sorrido alla vita, quasi fossi a conoscenza di un qualche segreto incanto in grado di sbugiardare ogni cosa triste e malvagia e volgerla in splendore e felicità. E cerco allora il motivo di tanta gioia, ma non ne trovo alcuno e non posso che sorridere di me. Credo che il segreto altro non sia che la vita stessa. La profonda oscurità della notte è bella e soffice come il velluto a saperci guardare. E anche nello stridere della sabbia sotto i passi lenti e pesanti della guardia risuona un canto di vita piccolo e bello, se solo ci si presta orecchio. In quei momenti penso a voi. A quanto mi piacerebbe potervi dare la chiave di questo incanto, perché vediate sempre e in ogni situazione quel che nella vita è bello e gioioso, perché anche voi possiate sentire questa ebbrezza e camminare su un prato dai mille colori.
Come ho detto nella prima conversazione, parlare di mistica selvaggia non significa affatto escludere la mistica che nasce dentro le tradizioni religiose, che ne esprime spesso l'energia, il cuore, anche quando il fuoco che anima queste religioni sembra affievolirsi, quasi spegnersi. Per scegliere una voce sola su questo tema, ho scelto di accennare a una persona, una figura che non si è mai distaccata dal suo sacerdozio cattolico, ma ha affermato nello stesso tempo la sua appartenenza alla sapienza indica, quindi in sapienza indica, e a quella buddista, e ho scelto Raymond Panikkar. Con Panikkar non si può certo parlare di un mettere insieme qualcosa in modo un po' raffazzonato per seguire il gusto che cambia delle mode del nostro tempo, perché è un autore di sconfinata erudizione, una cultura solidissima che spazia dalla filosofia greca alla teologia medievale, ha studiato scienze, lingue che parlava molte e bene, in letterature occidentali, orientali, insomma, un intellettuale gigantesco. I suoi testi sono intrisi di logica e di speculazione, e però il centro vitale del suo pensiero, dice lui, è la dimensione mistica. Sentiamo Panikkar.
L'esperienza della vita potrebbe essere la descrizione più concisa della mistica. Si tratta di un'esperienza e non della sua interpretazione. Si tratta di un'esperienza completa e non frammentaria. Ciò che spesso capita è che non viviamo in pienezza perché la nostra esperienza non è completa e viviamo distratti a livello superficiale. Ne deriva che la mistica non è un privilegio di pochi prescelti, ma la caratteristica umana per eccellenza. L'uomo è essenzialmente un mistico, un animale mistico. Riducendo all'essenza le numerose pratiche spirituali, si chiamino meditazione, yoga, contemplazione, vipassana, tantra o quant'altro, tutte ci invitano a concentrarci sull'essenziale e ad essere pienamente coscienti del fatto che siamo vivi e che viviamo questa vita nella sua pienezza, senza che le distrazioni ci tentino. Non ogni essere umano è mediamente intelligente o normalmente sano. Non tutti gli uomini sono ricchi, buoni, educati. Però tutti sono vivi e hanno la possibilità di rendersene conto. Di fatto tutti siamo consci di essere vivi, però spesso questa coscienza piena del vivere ci sfugge. La mistica non è una specializzazione, ma è una dimensione antropologica, un qualcosa che appartiene all'essere umano in quanto tale. Ogni uomo è mistico, anche se solo potenzialmente. La mistica autentica non disumanizza, ci fa vedere che la nostra umanità è qualcosa di più, e non di meno, della pura razionalità. Comunque, vorrei insistere sul fatto che nel mondo moderno solo i mistici sopravviveranno. Gli altri saranno soffocati dal sistema se vi si ribellano o affogheranno nel sistema se vi si rifugiano.
La mistica, dunque anche per quanto sia incarnata nella storia, nelle culture, il terreno fertile d'incontro delle grandi tradizioni. Panikkar personalmente, molti di voi lo sanno, no? È di madre catalana cattolica, di padre indiano induista, e diceva di se stesso: sono partito cristiano, mi sono scoperto hindu e ritorno buddista, senza aver mai cessato di essere cristiano. La sua filosofia tripartita, cosmo, teo, zeos, Dio, andrika, uomo, quindi cosmo, Dio, uomo, dove la realtà del cosmo, no? Il divino e l'umano, si costituiscono attorno a tre centri diversi, perché però si possono armonizzare in una sfera concentrica che non può essere ridotta soltanto una delle tre, il cosmo, il divino e l'umano. Questa sua filosofia nasce però anche dalla sua esperienza, un'esperienza ovviamente meditante, delle radici cristiane induiste. Un'eredità che può vivere solo se si rinnova per rimanere fedele al suo stesso spirito, cioè una specie di nuova, per esempio per il cristianesimo, autocomprensione cristica che sarà diversa, dice lui, e indipendente da ogni forma politica, a differenza per esempio della cristianità di tanti secoli della storia europea. ma diversa anche dall'identificazione della sequela di Gesù di Nazareth con una serie di dottrine, il cristianesimo come insieme di dottrine. Dice Panica: l'esperienza della maturità cristiana è per così dire triplice. È l'incontro con Cristo nel centro del proprio sé, nel centro della comunità umana e nel centro della realtà. La fede cristiana non è per autorità, né tantomeno per testimonianza, ma per aver sperimentato. Allora, in una delle più famose, che lui commenta, Upanishad, lui ha scritto anche questo bellissimo, cioè, traduzione, antologia dei Veda, si dice: questo universo, tutto ciò che vive e si muove sulla terra, tutto avvolto dal Signore. Oppure ancora, tutto è in relazione con tutto, in un testo più tardo. La realtà è unitaria, retta da un'armonia fondamentale, ma ospita in sé anche molte disarmonie, più o meno forti, più o meno tremende. Un'intuizione che è un veicolo di gioia, ma che non significa che allora tutto il mondo è positivo, una specie di falsificazione, no? Pseudo-ingenuità, è esperienza della pienezza. Esperienza della pienezza che contiene appunto anche il dramma. Di nuovo, mistica come pienezza di vita. Ed è per questa pienezza che si può rinunciare. La rinuncia è paradossale. Si dice, in questa sapienza indica, ma in tante altre sapienze tradizionali, trova gioia nell'abbandonare il transitorio. Ma perché si abbandona in quella prospettiva particolare? Si può trovare gioia perché si può abbandonare ciò che non ha valore. Dice Panikkar: l'Indù che rinuncia non rinuncia a nulla, rinuncia al non nulla, che rappresenta per lui ciò a cui ha rinunciato. Una invocazione che è recitata prima di molti atti liturgici dell'induismo raccoglie questo sentimento di pienezza e starebbe bene in un'antologia di detti sul sentimento oceanico. Trasposto questo sentimento in riflessi diversi che cambiano, no? Cangianti nelle grandi tradizioni culturali e religiose. Culture, dice Panikkar, mondi diversi, realtà diverse e tuttavia di nuovo comunicanti tra loro in una sorta di unità che le accoglie. Ecco l'invocazione. Quella è pienezza. Questa è pienezza. Dalla pienezza viene la pienezza. Quando dalla pienezza si toglie pienezza, rimane pienezza. Insomma, la pienezza di vita, che è la dimensione mistica, non è un accumulo di esperienze, tantomeno di saperi, ma è quell'esperienza che può far sperimentare pienezza in qualsiasi circostanza della vita. Grazie dell'ascolto. La prossima conversazione sarà dedicata alla filosofia del sentimento oceanico. Stiamo raccogliendo le domande sulla mistica selvaggia che potete mandare a uomini e profeti @rai.it. Cercherò però, nel limite del possibile, ovviamente, di rispondere, ma nell'ultima, nella quinta conversazione. L'ultima settimana di maggio. Grazie a tutta la redazione di Uomini e Profeti, alla regista Benedetta Caldarulo e a Daria Corrias che ci ha aiutato con le sue competenze tecniche e con la sua gentilezza. Buona domenica da Romano Marco.